Grazie a Isabella Mori per questo riscontro che, insomma, che mette in evidenza che i punti, che almeno quelli che sono stati finora presentati, sono dei punti importanti per un efficace utilizzo di questo nuovo istituto. Darei ora la parola a Ernesto Belisario, che introduce il secondo blocco di argomenti, e cioè quello relativo alla gestione delle domande di accesso generalizzato. Prego Ernesto.
Dunque, grazie, buongiorno a tutti. Questo è un secondo blocco di disposizioni, chiarimenti che sono contenuti all'interno della circolare. Il macro cappello è gestione delle istanze di accesso generalizzato. All'interno della gestione mi occuperò di questi tre temi, provando a rimanere nei tempi, per cui oltre per facilitare il lavoro del chairman provo a mettermi una sveglia. Uffici competenti contro interessati rispetto dei tempi di decisione sono dei temi che sono già emersi, ma come giustamente diceva la dottoressa Marconi, sono dei temi che abbiamo monitorato da un'attività di rilevazioni che abbiamo condotto nei confronti delle amministrazioni, oltre che dalle segnalazioni che ci sono giunte da più parti dalla società civile. Provo ad andare subito sugli uffici competenti. Tendenzialmente possiamo individuare tre tipologie di competenze: la competenza a ricevere le istanze, la competenza a decidere le istanze e la competenza a decidere sulle richieste di riesame che vengono indirizzate all'amministrazione dopo il primo provvedimento, cioè il provvedimento originario sull'istanza da parte dell'ufficio. Sapete tutti, o meglio sanno tutti coloro che hanno letto e che hanno provato ad applicare l'articolo 5,2 del decreto 33/2013, che il legislatore si preoccupa di due competenze di queste: la prima, cioè la competenza a ricevere le istanze, e della competenza sul riesame. Nulla dice il legislatore sulla competenza a decidere sulle istanze. Tendenzialmente la competenza alternativa che viene individuata all'interno dell'articolo 5 del decreto 33 è che le istanze possano essere indirizzate alternativamente o all'ufficio che detiene i dati e i documenti, o all'ufficio relazioni col pubblico, laddove ovviamente istituito ed operante, oppure ad altro ufficio dell'amministrazione appositamente indicato all'interno della sezione amministrazione trasparente. Il tema che è già emerso è quello se il cittadino sbaglia l'inoltro dell'istanza, la manda ad un ufficio, ad un'amministrazione non competente. Tenete conto tra l'altro che si tratta di un'ipotesi tutt'altro che di rara verificazione, perché differentemente dall'accesso procedimentale, in cui normalmente il soggetto richiedente accesso è in qualche modo coinvolto in quanto interessato all'interno del procedimento e quindi ha quantomeno vaghezza di dove sia il punto in cui si trova il documento a cui ha interesse, nel caso dell'accesso generalizzato il cittadino potrebbe, non essendo coinvolto all'interno del procedimento né essendo un esperto di diritto amministrativo, sapere perfettamente qual è l'ufficio che ha quel tipo di documento. E allora, proprio per venire incontro a molte segnalazioni che c'erano ricevute in questo senso, l'idea è stata quella di fornire all'interno della circolare l'indicazione per cui, se viene inviata l'istanza ad un ufficio che non è quello che detiene i documenti o che comunque non ha competenza, sia questo a doverla smistare all'ufficio competente o che detiene i dati e i documenti, dandone comunicazione contestuale al soggetto richiedente. Naturalmente tranquillizziamo le amministrazioni, è ovviamente naturale che questo determini un nuovo decorso del termine dei 30 giorni, nel senso che se io ho sbagliato l'inoltro originario, è ovvio che l'amministrazione deve avere il termine integrale per fare l'istruttoria nei 30 giorni. Competenza a decidere sulle istanze. Questa non è prevista all'interno del 33, è per noi fisiologico che sia corretto che la competenza a decidere sia dell'ufficio che detiene i documenti, anche perché l'ufficio che detiene i documenti è normalmente il soggetto che è anche competente in relazione a quei documenti, a quei dati, quindi ha più facilità nell'istruire quelle istanze, ha più facilità nell'individuare i controinteressati, in realtà proprio più facilità a individuare i documenti, dal momento che all'interno delle istanze di accesso generalizzato non c'è l'onere essere di individuare puntualmente i documenti oggetto di istanza, è fisiologico che, grazie anche alle attività di dialogo con i richiedenti, si debba arrivare ad un'approssimazione, quindi ad individuare effettivamente quei dati e quei documenti. Allora, chi meglio del soggetto che li detiene, quindi accorciando anche quelli che sono i tempi dell'istruttoria? Ovviamente, nel caso in cui questi due uffici siano diversi, l'indicazione che è contenuta nella circolare è che anche per brevità e per assicurare una celere istruttoria, questa attività venga svolta dall'ufficio che detiene i documenti, naturalmente fatte salve sempre le diverse esigenze organizzative e opzioni organizzative dell'amministrazione. Con riferimento alla competenza a decidere sul riesame, l'articolo 5,7 del decreto 33 individua chiaramente il responsabile per la trasparenza dell'articolo 43 del 33 a decidere sulle istanze di riesame che vengano presentate tanto dal richiedente il cui accesso sia stato rigettato, tanto dal controinteressato in caso di accesso concesso. Ovviamente si viene a verificare un'ipotesi, l'ipotesi che il responsabile della trasparenza possa essere a suo tempo e a suo modo il soggetto che detiene i documenti oggetto dell'istanza, e quindi ovviamente quello che suggeriamo all'interno della circolare è di evitare che il soggetto, lo stesso soggetto, faccia il primo e il secondo grado, cioè faccia il provvedimento sull'accesso e anche il provvedimento di riesame. Quindi l'idea è, a questo servono sicuramente le misure organizzative, individuare un soggetto che, nel caso in cui il primo grado venga fatto dal responsabile per la trasparenza, o meglio dal soggetto che è anche responsabile della trasparenza, sia competente per il caso del riesame. All'interno della circolare, poi, anche richiamando delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nel provvedimento 1309 del 2016, ci siamo permessi di suggerire la costituzione, se possibile, di un centro di competenza all'interno delle amministrazioni che serva a fornire indicazioni all'interno dell'ufficio di carattere generale oppure di assistenza in merito a specifiche istanze sull'applicazione della normativa, visto che abbiamo una parcellizzata competenza a decidere, no? Decidono tutti gli uffici dell'amministrazione, tutti gli uffici che detengono dati e documenti, e quindi può aver senso, anche al fine di uniformare la prassi dell'amministrazione, onde evitare anche delle contraddittorietà, che ci sia la costituzione di un centro di competenza in modo tale da omogeneizzare la prassi applicativa dell'accesso generalizzato all'interno dei singoli uffici. L'idea è poi quella di assicurare la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti e poi gestire la disseminazione delle buone pratiche che, come ha detto anche inizialmente la dottoressa Marconi, grazie all'attività del Dipartimento e anche grazie all'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, arriveranno sicuramente nei prossimi mesi con la manutenzione della circolare e con gli aggiornamenti che sono già stati previsti ed individuati delle linee guida sulla interpretazione delle eccezioni di quell'articolo 5 bis. Secondo tema relativo alla gestione: una volta che l'amministrazione ha individuato precisamente quali sono i dati e i documenti, è il tema dei controinteressati. Sappiamo perfettamente che, nel caso esistano dei controinteressati, l'amministrazione è tenuta a una serie di adempimenti. Innanzitutto cerchiamo di capire chi sono i controinteressati. I controinteressati sono tutti i soggetti che possono essere persone fisiche o persone giuridiche che, anche se non menzionati nel documento che si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi. Di che tipo di interessi stiamo parlando? Naturalmente stiamo parlando degli interessi previsti dall'articolo 5 bis, 2, e quindi protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza e interessi economici e commerciali. Quindi il primo, gli adempimenti relativi ai controinteressati sono essenzialmente due. La prima attività che deve essere posta in essere è quella di individuare i controinteressati. Ricevo l'istanza di accesso, individuo i documenti a cui quell'istanza si riferisce che potrebbero non essere puntualmente individuati, dopodiché, una volta che ho circoscritto il perimetro a quei documenti, cerco di capire se ci sono dei controinteressati in relazione a quei documenti, a quei dati. Una volta che ho fatto questa attività, devo fare delle comunicazioni al controinteressato. La prima comunicazione che devo fare al controinteressato è dell'avvenuta presentazione dell'istanza, come sapete, ed è una comunicazione che deve seguire particolari forme ricordate nella circolare, ma su questo vado veloce, e la seconda è del provvedimento sull'istanza. Io ho segnato nella slide: in caso di opposizione, l'amministrazione non può assumere quale unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. Perché? Perché nella prassi ci è stata segnalata che una motivazione data sovente dalle amministrazioni è stata: ma il controinteressato non è d'accordo. Beh, certo, è fisiologico che questo accada, ce lo aspettiamo. Quello che non è fisiologico è che l'amministrazione non entri nel merito delle argomentazioni. Il controinteressato può opporsi motivando l'assistenza di un pregiudizio concreto, ai sensi del 5 bis comma 2, qualunque altra motivazione, dal mi sta antipatico il richiedente oppure gradirei che non lo venisse a sapere il mio vicino di casa, non sono delle argomentazioni che possono essere prese dall'amministrazione. Quindi l'amministrazione dovrà sempre fare una derivazione di quella che è la motivazione della opposizione del controinteressato. Ovviamente importantissima è la parte della comunicazione del provvedimento sull'istanza, perché nel caso della comunicazione del provvedimento sull'istanza si gioca un'importante partita in caso di accoglimento. Se l'amministrazione accoglie l'istanza di accesso in presenza di controinteressato, il controinteressato deve avere la comunicazione del provvedimento di accoglimento prima, almeno 15 giorni prima, che vengano dati i documenti e i dati al richiedente, anche perché dobbiamo consentirgli di presentare tutti i rimedi esperibili giudiziali e stragiudiziali. Rispetto dei termini, e mi avvio alla conclusione cercando di non sforare eccessivamente sui tempi che mi sono stati assegnati. Ovviamente non c'è bisogno che lo dica, lo dice il report di diritto di sapere, lo dicono le cose che ci siamo detti, lo dice il nostro monitoraggio, è circostanza più o meno frequente a seconda della tipologia delle amministrazioni che non venga rispettato il termine. Il termine è di 30 giorni previsto per concludere con provvedimento espresso. E allora la circolare chiarisce, visto che questo è un tema assolutamente importante ed è una delle principali novità dell'accesso generalizzato rispetto al procedimentale. Qui non c'è silenzio, quindi il termine di 30 giorni entro il quale concludere il procedimento è inderogabile, salvo la sospensione di 10 giorni nel caso di comunicazione contro interessati, e soprattutto non è ammesso alcuna forma di silenzio provvedimentale nei confronti di queste istanze. Quindi il provvedimento si deve concludere, il procedimento, pardon, si deve concludere sempre con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto nel termine di 30 giorni. Ovviamente qui il tema è: molti ci dicono, molti hanno lamentato, ma quindi non esistono conseguenze per le amministrazioni che nei 30 giorni non rispondono. In realtà la circolare illustra come in realtà questo non sia, non risponda al vero, perché il mancato rispetto del termine dei 30 giorni, ai sensi delle disposizioni già presenti nell'articolo 33, perché non dobbiamo dimenticare che il 5,2 si inserisce in un corpus normativo già vivente che contemplava già delle sanzioni, e quindi eredita e prende tutte quelle sanzioni, quindi il mancato rispetto diventa un elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, deriva ed è eventuale causa, immaginiamo alla inchiesta del giornalista che possa produrre un danno d'immagine all'amministrazione, diventa elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Naturalmente ai fini della applicazione di queste conseguenze è fondamentale il ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che naturalmente dovrà attivare tutte queste conseguenze. Io ho finito, grazie.